Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo tornati in diretta anche in questa puntata, prima puntata di febbraio o la seconda? No, è la prima puntata di febbraio,
seconda,
questa qui.
Prima,
come la seconda?
La settimana scorsa è nata tipo il 4 febbraio.
Ah sì?
Sì, mi sa
di. E allora in questa seconda puntata, esatto, di febbraio torniamo in diretta qui dagli studi di Burago Molgora, 16 noni, da Piano Locale Giovani, Young Radio. Ci vedete in diretta su Twitch, in audio, su www.youngradio.it. Puntata oggi, una puntata che io ho detto nella presentazione nostra quando ci siamo parlati in fuori onda, che è dedicata all'amore e allo sport, ma con, diciamo così, il twist, il cigno nero l'hai chiamato tu, no? Con l'elemento di contrasto. Ma questa puntata io la voglio iniziare così, che tu dici non c'entra niente, ma in realtà ti spiego dopo.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando te tuve de vida y te más beso y abrazo. ¡Hola!
E vabbè, sulle note del più celebrato ormai cantante latinoamericano, ma americano, perché ricordiamo che Porto Rico è assolutamente territorio degli Stati Uniti, e quindi vi starete chiedendo perché inizi con Bad Bunny che canta lo spettacolo del Super Bowl. Cosa c'entra lo sport? Sì, c'entra, ma non tanto, perché è stato uno degli spettacoli degli show più visti dell'halftime della storia degli Stati Uniti, cioè ha battuto qualsiasi record. Ma quando io l'ho visto, sono saltato sulla sedia, o meglio sono rimasto appiccicato dalla sedia, perché quest'anno, anzi l'anno scorso ormai, abbiamo parlato di Piano Sequenza, su quella serie TV che tanto ci ha fatto, non so, tra l'altro tema di cui parleremo alla fine della puntata, per intenderci, tutto si tiene, vedi Rebecca, comunque ci aveva fatto tenere, no, Adolescence, ci aveva fatto stare sulla sedia con quei piani sequenza. Però era sempre registrato, cioè si poteva pure sbagliare e ricominciare da zero. Qua il piano sequenza, all'interno di uno spettacolo di metà tempo, è stato fatto 12 minuti, con delle cose fantastiche, perché c'è un'immagine iniziale che parte dai campi, quindi campi veri, per poi trasferirsi all'interno del campo di football dell'NFL, dove c'è questo spettacolo che dura, a parte le citazioni, attori, attrici, cantanti, camei, chi più ne ha più ne metta, quindi non entro dentro, ma proprio la regia. Quindi volevo proprio parlare di questa regia fantastica, di questo anche sincronismo, e qui gli americani, come dire, ci danno tutta la loro capacità di creare uno show efficace e fantastico. Ed è veramente quella la cosa che mi ha colpito, al di là delle canzoni, al di là del messaggio che rimangono vividi nella nostra mente, insomma l'attacco a Alice, l'attacco a Trump, l'attacco a tutto quello che volete, ma il trionfo dell'amore, e qui entriamo sulla nostra seconda parte, è stata questa la cosa che mi ha colpito di più. Cioè, io ho visto poi i 5 minuti, perché 5 minuti ci ha messo prima a preparare il set. Cioè, ma questi si sono arrampicati sugli alberi, loro hanno fatto degli alberi finti, in 5 minuti li hanno tirati su ed erano, tra virgolette, sicuri, poteva succedere qualsiasi cosa. Questa è poesia, poesia. Cioè, noi nello spettacolo di metà tempo, non c'era uno spettacolo di metà tempo in realtà nelle partite, neanche nelle finali italiane, al massimo c'è una che canta l'inno di Mameli e lo sbaglia anche. Basta, ho fatto la mia...
L'intro l'introduzione l'abbiamo fatta.
Va bene, allora niente, questa era l'introduzione di oggi. Andiamo a parlare del cigno nero, perché comunque parliamo di attualità.
Si dice che abbia ordinato di bombardare l'aeroporto di Grozny in risposta agli attentati. Non crede che così si possa aggravare la situazione?
Sono stanco di queste domande. Colpiremo i terroristi, ovunque si nascondano. Se sono in un aeroporto, colpiremo l'aeroporto. Se sono in un cesso, scusate l'espressione, ma li colpiremo nel cesso.
Non hai idea dell'impatto che ebbe quella frase sul popolo russo. Finalmente sentivamo la voce del comando e del controllo che i russi non sentivano da molto tempo.
La voce di Stalin?
Non quella di Yeltsin, in ogni caso, né quella di Gorbaciov. Quel giorno Putin diventò lo zar.
Lo zar. Lo zar Putin in questo film che si chiama appunto...
Il mago del Cremlino. Sì, esatto, un po' il cigno nero rispetto a quello che parleremo, rispetto alle tematiche.
Gira il microfono al contrario, al contrario, al contrario, ancora, 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 è così, ora sì.
L'avevo girato... Sì, vabbè, sì. Era già così, in mia difesa.
Un po' più verso la tua bocca, però va bene. Cigno nero perché parliamo di Putin, quindi il mago del Cremlino.
Parliamo di Putin, parliamo di politica, parliamo di attualità. E il mago del Cremlino uscirà nelle sale italiane domani, quindi giovedì 12 febbraio, ed è stato presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia, alla Biennale. Io ho avuto l'occasione di vederlo in anteprima, ho avuto l'occasione di vedere il cast in anteprima, perché stiamo parlando dell'ultimo film di Olivier Assayas, che ha portato appunto sullo schermo questa vicenda attuale, questa vicenda di Vladimir Putin, vista però da un occhio... non direttamente dal Vladimir Putin, perché il vero protagonista è un altro, o meglio. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, che è stato tra l'altro premiato, ed è questo romanzo stato pubblicato nel 2022, due mesi dopo lo scoppio appunto dell'invasione. E il film tratta di il personaggio interpretato da Paul Dano, è proprio Baranov, che prima era approdato come artista d'avanguardia e poi come produttore di reality show, fino a passare appunto come consigliere ufficioso di un ex agente del KGB, appunto destinato a fare la storia della politica e del mondo, che è proprio lo zar Vladimir Putin, interpretato da Jude Law. Nel cast si annoverano attori tra cui Alicia Vikander, che interpreta proprio la compagna di Paul Dano, e anche Jeffrey Wright. E beh, è un film che chiaramente vediamo Jude Law nei panni di Putin, ma il vero protagonista, almeno nel momento in cui l'ho visto io, risulta essere Paul Dano, perché Paul Dano da un occhio esterno, che poi è interno comunque nell'ambito della politica, ci dà quello che è tutto il ritratto della politica russa, dell'importanza tra l'altro della comunicazione, perché in questo film è evidente come la comunicazione, dunque la parola, può soggiogare, come l'abbiamo già visto nelle storie mondiali, le masse. E in questo film la sceneggiatura è firmata tra l'altro anche da Manuel Carrère, che è uno scrittore francese che è alquanto informato della tematica della Russia, dell'Ucraina, e insieme a questo il film è stato girato in Lettonia, e chiaramente in Lettonia ci sono, tra l'altro, come il regista stesso ha messo a Variety, diversi emigrati russi, quindi anche politici, quindi anche giornalisti, e approfondito tra l'altro questa questione grazie a queste fonti, dunque esterne. Ed è alquanto delicato fare un film del genere anche nel nostro presente, però chiaramente l'arte, cioè il cinema, non deve fermarsi, perché sennò saremmo in una dittatura, cosa che in realtà in alcune parti del mondo è così. Però in questo senso Jude Law chiaramente va a interpretare appunto un leader mondiale, un leader alquanto direi conosciuto, rispetto al chiederle comunque se avesse dei timori in merito a questa parte, lui disse che in realtà era molto focalizzato sulla narrazione, era molto focalizzato sul lavoro che voleva fare con il regista e che non si trovava intimorito. Anzi, la difficoltà che chiaramente ebbe l'attore inglese è stata quella di far traperare attraverso il volto imperscrutabile del leader le emozioni. Cioè Jude Law ha dovuto fare comunque un lavoro molto interiore per far traperare tutto quello che era il vissuto e le emozioni di un leader.
Sì, no, no, poi comunque è sempre difficile interpretare un personaggio che è storico perché è già nella storia, ma è vivo
esatto,
tendenzialmente.
Esatto, esattamente. E poi tra l'altro è un film di circa un paio d'ore. Chiaramente la narrazione non dovete tendenzialmente distrarvi, perché se vi perdete un pezzo vi garantisco che potete perdervi, non dico il senso, però almeno la narrazione causa conseguenziale. Quindi è sicuramente un film importante dal punto di vista narrativo, ma che merita la visione perché riflette un presente storico e futuro, insomma, importante, ecco.
Sì, insomma, il futuro che è incerto,
esatto,
come cantava
esatto.
Qualcuno, futuro incerto.
Esatto.
Insomma, storia ancora di questi giorni, capiremo come andrà la storia dell'Ucraina,
sì.
Ma non solo, tu prima dicevi saremmo in una dittatura, in realtà ormai si parla di democratura. Cosa che anche gli Stati Uniti ci sono vicini,
sì.
Ma per fortuna gli Stati Uniti, stiamo vedendo anche dal appunto prima, il video di prima, ma in generale che c'è comunque degli anticorpi ancora molto forti, la Russia che non ha mai avuto degli anticorpi perché è passata direttamente dall'Unione Sovietica ad un piccolo periodo di transizione, ma breve, mm-hmm. E ancora prima dallo zar, non a caso il riferimento allo zar in questa clip è stato un attimo, cioè nel senso la vera libertà i russi l'hanno gestita... ma meno di 10 anni, ma neanche, no? In realtà meno, perché già nel 2000, ma anche prima, già Putin era un leader, Yeltsin è stato cacciato, per quanto anche Yeltsin non è che fosse questa cima di libertà, comunque forse l'unico Gorbaciov che ha provato a dare un sentore,
sì,
di libertà,
sì, sì.
Quindi insomma la Russia, purtroppo gli stati federati con la Russia non hanno mai avuto la libertà vera, la democrazia vera come lo hanno potuto avere altri paesi tipo l'Estonia, che è un'ex repubblica ma adesso dentro l'Unione Europea.
Buongiorno Carlo, si ricorda? Sono l'insegnante di Alessio.
Gioia, certo.
Sì, Gioia.
E Sherry?
Sherry.
Dove l'hai lasciata?
Sherry sta bene, mangia. Ma Alessio, ecco, sono... Cosa succede? Dovevamo fare ripetizione, non si è presentato, non ha avvisato, non è da lui.
No, è che è proprio da lui invece. Sì. Sono 2 giorni che non torna a casa e non mi telefona.
Carla, forse bisogna chiamare la polizia.
Che c'entra la polizia? Così mi metti il panico. No, è che lui è fatto così e si avvicinano le feste e diventa di cattivo umore.
E beh, adesso ci spostiamo, rimaniamo comunque sempre anche nell'attualità, perché questo film di cui parleremo adesso è purtroppo tratto da un fatto di cronaca risalente ormai 10 anni fa, e stiamo parlando della gioia di Nicolangelo Gelormini, e presentato anche questo, neanche farlo apposta, in anteprima mondiale alle giornate degli autori in concorso alla Biennale del Cinema di Venezia, per l'appunto. Purtroppo questo non sono riuscita a vederlo. E perché dico attuale? Beh, la vicenda è ispirata a Gioia, appunto, questa professoressa che è stata uccisa da un suo ex studente, e tra l'altro insieme a un altro compagno. E poco prima dell'omicidio la professoressa le aveva prestato ben 187.000 euro, chiaramente sotto falso inganno, per poi scoprire la realtà dei fatti. Ma poi nel dettaglio di cosa parla La Gioia. Allora, La Gioia è un film in cui la protagonista, la professoressa di francese che insegna dunque in un liceo, è Valeria Loghelino,
che non l'avete riconosciuta, secondo me ho fatto fatica anch'io a riconoscerla per chi ha visto questo video.
Ma
in questo momento
mi sa che tutti abbiamo fatto fatica,
no,
ha fatto un lavoro pazzesco anche dal punto di vista fisico, e non è chiaramente indifferente rispetto al suo ruolo narrativo.
Beh, certo.
E appunto questa insegnante vive con i genitori e ha un'esistenza quanto soffocante anche per il suo rapporto con la madre. Invece dall'altra parte c'è Alessio, questo giovane studente del suo liceo, che è poco interessato alla scuola, è più interessato a guadagnare soldi, perché insieme alla madre che lavora in un supermercato, fa la cassiera, vive un presente alquanto precario dal punto di vista economico, quindi Alessio è costretto anche a travestirsi, a vendere il suo corpo proprio a fini economici, e con il pretesto poi di frequentare lezioni private da parte della professoressa, i due inizieranno una storia chiaramente proibita, fragile, che cambierà entrambi, perché nella vita monotona della professoressa, la professoressa vive una relazione che un po' serve come, come situazione, come avvenimento che è in grado un po' di vivacizzarla, di rendere autentica la sua vita, perché comunque vive in un presente alquanto soffocante. Una professoressa di 49 anni che è anche dalla clip, comunque dalla voce, si traspare la sua dolcezza, la sua purezza, la sua bontà, che è un po' in contrasto ai veri motivi poi che spingeranno lo studente a commettere quello che ha commesso, ma che rivela un caso di cronaca e più che altro di relazioni estremamente, estremamente umane. E neanche farlo apposta, in realtà io ho detto Cigno Nero, il mago del Cremlino, ma mi devo ricredere perché c'è tutto un filo logico, assurdo, sì,
hai visto?
Senso positivo.
Hai visto.
Cadi.
Perché mi hai lasciata?
Perché io ho lasciato te. Perché hai tradito il tuo cuore.
Heathcliff.
Baciami e saremo dannati per sempre.
Ah, partiamo dal presupposto che se c'è Meg Robbie il film va visto comunque, qualsiasi film sia, anche soprattutto se si tratta di un classicone. Oggi sono classiconi, Cime Tempestose, classicone.
Ma tra l'altro Margot Robbie è stata valutata la donna più bella del mondo da una classifica di utenti online, se non erro.
Avrò quindi votato anch'io
probabilmente. Secondo me sì.
E se non l'ho fatto mi dolgo di questa mancanza, esatto. Assolutamente.
Sei perdonato in tal caso. E quindi stiamo parlando dunque di Cime Tempestose, si avvicina San Valentino e il film, tra l'altro Come la Gioia, non l'ho detto forse prima, escono tutti e tre, tra l'altro quelli di cui ho parlato, domani, giovedì 12 febbraio. E Cime Tempestose, la cui regista è appunto Emerald Fennell, una regista alquanto molto provocante, già si vedeva con Saltburn oppure Una donna promettente, è una regista che non ha paura di provocare, di mettere in scena quello che lei ritiene sia messo in scena in un determinato modo. E stiamo parlando per appunto di Cime Tempestose, che è un adattamento del classico della storia della letteratura inglese, dunque mondiale, di Emily Bronte, scritto nel 1847.
Stiamo parlando di attualità, 800.
Beh, ma i classici.
No, i classici sono classici.
I classici, se adattati, possono sempre parlarci.
Dopo ne parliamo.
Però, Cime Tempestose, anche, ok, se non l'avete visto, proprio avete soltanto sentito, magari non traspare, però chiaramente se lo vedete non sembra un adattamento molto fedele al libro, dunque all'originale. Beh, chiaramente il regista non cerca un realismo storico, e già questo si vede dall'estetica, un'estetica pop, un'estetica sensuale, un'estetica quasi futurista, se vogliamo pensarla al tempo in cui è ambientato il film, un po' tra presente e futuro in un certo senso. Io non vi dirò tanto perché questa operazione marketing di Cime Tempestose, che si vede già dalle varie premiere dei vari attori con i look, parla già da sé. È un film che sta dividendo tantissimo tra chi lo critica per l'adattamento, che doveva essere fedele all'adattamento, e io sono stata una sinceramente delle prime a dire ma cos'è Cime Tempestose, se voi lo vedete è scritto tra virgolette. Questo dettaglio mi era effettivamente sfuggito, già fin da subito si vede il non essere fedele all'originale fin dal titolo, e poi appunto dall'estetica, come ho detto precedentemente, gli abiti della protagonista interpretata da Margot Robbie, Katie, sono degli abiti che quasi esprimono probabilmente il suo stato emotivo, infatti mutano, sono stati creati quasi 50 abiti, se non erro, per la stessa protagonista. Quindi sicuramente mette in scena la relazione tossica, la relazione amorosa distruttiva fra i due in una chiave diversa, in una chiave originale. Staremo a vedere, io non l'ho visto, e non è un caso per l'appunto che esca nel weekend di San Valentino. Quindi innamorati, andate e vedremo.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself. Okay.
And Russia's Ilya Rosanov.
You're an awesome player to watch.
Yes.
Ouch. Very good at hockey.
The best, probably.
Well, we've seen each other a lot.
Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
Roz, you gotta see this.
He's like a huge movie star.
Are there any gay hockey players?
None that have said it publicly.
Ci sono giocatori gay nell'hockey? Ci sono giocatori gay nel calcio? O quantomeno ci sono giocatori gay nell'hockey ad alto livello, nel calcio ad alto livello? Questa è la domanda di fondo che si pone questa serie, ma in realtà che nella settimana dell'allumore delle Olimpiadi appunto non potevamo che parlare di hockey su ghiaccio. E The Hated Rivalry è proprio di questo, due uomini, due atleti fortissimi che per anni, per una decina d'anni fanno credere al mondo di odiarsi, si menano proprio in campo, perché poi l'hockey, per chi non lo conoscesse, è quel gioco che si fa con un bastoncino dove si tira un dischetto di gomma che se ti piglia ti sfascia, sul ghiaccio. C'è anche su, qui a Monza abbiamo quello su rotelle, ma c'è anche quello su erba, cioè ci sono vari tipi di hockey, ed esce proprio il 12 di febbraio, quindi domani, questa serie qui che racconta questo. Poi qualcuno forse già ha capito di cosa parliamo, perché esistono già dei libri e su TikTok questa storia è molto conosciuta, hanno già fatto tantissimi reel, e i romanzi sono quelli di Rachel Reid, che hanno avuto tantissimo successo. E appunto la chiave è quella: amore e odio, o meglio, i nemici che si innamorano. L'abbiamo visto nei classiconi. E nella settimana prossima ci saranno le finali dell'hockey qui a Milano, proprio nell'Arena Santa Giulia, quella che hanno costruito, che è stata tanto dibattuta, perché tra l'altro i due giocatori sono russo e canadese. I russi canadesi sono tra i più forti. I russi non ci saranno alle Olimpiadi, i canadesi e gli americani probabilmente saranno quelli che arriveranno in finale. E loro sono di quelli che, se non è preciso il ghiaccio fino all'ultimo cristallo, rompono le scatole, no? Infatti c'è stata molta polemica su questo. Comunque, la serie è quasi una miniserie, potremmo dire così, perché sono 6 puntate. Nel cast abbiamo appunto Hudson Williams e Connor Story, che sono i due protagonisti, e poi abbiamo Sophie Nellis, che abbiamo visto già in un'altra serie molto iconica, che io ho amato molto, una serie horror però proprio totalmente diversa da questa, dove lo sport c'entra, perché alla base c'è proprio un incidente fatto dall'aereo che cade con le giocatrici di calcio, in questo caso The Yellow Jackets, che potete trovare su Paramount e che adesso dovrebbe uscire anche, credo, l'ultima stagione, vado un po' a memoria, non sono sicuro. Quindi questa serie si incrasta in questo momento tra sport, il 14 febbraio, quindi la festa degli innamorati per chi crede in queste cose, e non potevamo che presentarvela. Quindi io sto tergiversando, cara la mia Rebecca, perché noi avremmo un ospite in questo momento, ma che non mi si è ancora materializzato. Però possiamo iniziare a parlare, perché noi settimana scorsa avevamo detto che avremmo parlato di Shakespeare ancora, avevamo chiuso con il tuo Shakespeare giovanile.
L'ho visto, tra l'altro.
L'hai visto com'era? Era bello.
Sì.
Ecco, noi avevamo chiuso con quel film che doveva chiudere, cioè che chiudeva la puntata di settimana scorsa, cioè nel senso che avevamo detto vi diamo appuntamento a settimana prossima. Perché? Perché avevamo parlato di Shakespeare, ma oggi dovremmo avere Loredana Scaramella, che è la regista e la drammaturga, che il 19 febbraio riporterà proprio Shakespeare al Teatro Palladium di Roma con la prima assoluta di Otello nella tempesta. È un progetto che nasce, e ce l'abbiamo adesso, abbiamo anche Loredana, è un progetto che nasce da Shakespeare and Core, che fa una cosa molto interessante: prende il mito di Otello e lo sposta nel mondo, dal mondo dei grandi a quello degli adolescenti. Quindi Loredana ha trasformato questo genere, diciamo così, questa roba shakespeariana degli adulti che si ammazzano, tendenzialmente quella roba lì della gelosia, portandola al mondo di oggi, quindi nella generazione Z. Infatti il il cast anche che vi voglio ricordare: Otello è interpretato da Gabriele Simbolotti, Desdemona Silvia Librandi, Cassio Mattia Giordano Tozzi, Iago Francesco Bianco e Rodrigo Giuseppe D'Elia. Poi abbiamo Emilia che è interpretata da Brenda Lenoci e Bianca Angelica Pisilli. Questo è il cast per questa serie che vuole andare ad indagare proprio quello che è il mondo giovanile, no? All'interno di questa rappresentazione teatrale abbiamo anche la partecipazione, per esempio, di alcuni psicologi che hanno curato, perché questo nasce tra una collaborazione tra l'Università Sapienza di Roma e Roma 3, infatti, dove poi si svolge anche lo spettacolo. Lo spettacolo, abbiamo detto, alle 19:30 presso il Teatro Palladium. Il biglietto, io ormai dico cose perché siamo quasi in chiusura, ma ho visto che è apparsa ma è caduta la linea. Il biglietto costa 10 euro ed è ridotto per gli studenti. E se volete partecipare a questo spettacolo potete andare al sito teatropalladium.uniroma3.it. Ma aspetta, vediamo, ce l'abbiamo. Ciao, benvenuta. Non ti sentiamo, hai il microfono spento, devi accenderci il microfono, Loredana. È caduta di nuovo Loredana. A Loredana volevamo chiedere, tra l'altro, come prima domanda, come mai proprio ha chiesto al professor... aspettate che me lo sono segnato perché adesso non me lo ricordo. Alessandro Fortunato, che è uno psicologo esperto, tra l'altro, proprio di rapporti, come dire, tossici. Ha fatto degli studi e dei libri proprio su quella che viene definita la nanosfera. Appunto, di prima parlavamo di Adolescence, dove c'era il tema del insomma del lincei, di questi giovani che si sentono perseguitati, no? Il red pill, tutta questa roba qui. E perché all'interno di questa rappresentazione teatrale, appunto, è presente Rebecca. Ormai siamo in chiusura, purtroppo ce la siamo persa, non riesce a collegarsi, probabilmente c'è stato un problema.
Peccato, perché era interessante.
Avevamo un sacco di domande, sì, pronte da fargli, ma magari mercoledì prossimo possiamo recuperarla, tanto il 19...
Tanto Shakespeare non passa mai di moda.
No, Shakespeare non parte di moda.
Immortale.
Sarà giovedì la prima assoluta, appunto, al teatro. Noi andiamo in onda mercoledì, magari riusciamo a riaverla in onda e a fare questa chiacchierata. Intanto noi ve lo abbiamo detto, quindi siamo in chiusura, vi abbiamo detto quando e dove potete andare a vedere, anzi facciamo un recap, questa opera di Shakespeare, appunto l'Otello in chiave moderna, con la rivisitalizzazione. Eccola, aspetta che ce l'abbiamo, magari riusciamo a fare due battute, vediamo se ci riusciamo. Ciao Loredana.
Ciao.
Ti sentiamo adesso? No, non ti sentiamo. C'hai il microfono spento, Loredana. Vediamo se riesco ad attivarglielo io. No, cade. Proprio cade. Loredana cade. Non ce la facciamo.
Non
purtroppo
sa da fare. Questa volta non sa
non
da
ce
fare.
La possiamo fare. Quindi noi non ci resta che salutare tutti quanti, darvi appuntamento con noi su tutte le repliche di 16 Nonia, su YouTube, sul sito, sulle piattaforme, con invece lo spettacolo giovedì 19 alle 19:30 al Palladium, biglietti da 10 euro. Andate su teatropalladium.uniroma3.it per fare la prevendita. Tutte le informazioni le troverete anche domani sul nostro sito, le metteremo nella nostra sezione eventi per poter avere tutte le informazioni dettagliate. Invece noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con un'altra puntata di 16 Noni.
E un attimo, vi ricordo che l'Otello, come ha detto prima Cree, non è l'adattamento classico dell'Otello già adulto, ma è un ragazzo. E noi vi consigliamo, anche se non abbiamo purtroppo avuto l'intervista, di andare a vedere quest'opera, perché mette in scena anche le fragilità della nostra generazione e le incertezze anche
grazie
di...
della nostra...
Ma tu sei un eterno...
Assolutamente,
giusto?
Sono Gen Z.
Esatto. E sulla difficoltà anche di trovare un posto nel mondo. Shakespeare è stato sempre ed è tuttora un grande autore che non soltanto mette in scena le tematiche che ci riguardano, ma i sentimenti che poi costruiscono e definiscono l'essere umano. Quindi se volete immergervi in questa narrazione totale, andate a vederlo. E poi è al teatro un'esperienza bellissima.
Poi ricordiamo, il cast è giovanissimo.
Esatto,
le abbiamo
esatto.
elencati prima sono tutti ragazzi proprio generazione Z, under 20, 30, under 30,
che
diciamo,
apportano
adesso
anche del loro alla,
assolutamente,
alla
assolutamente.
Sì.
Se fossimo a Roma andremmo sicuramente
sì,
a vederlo.
Sì, sì,
ma
sì.
Infatti lo lanciamo qui, poi magari scriveremo anche alla regista perché non portarlo a Milano, anzi ci facciamo
la doppietta. Ci piace.
Vogliamo Loredana porta Shakespeare in questa versione moderna
a Milano.
Che o a Monza anche.
Tanto di teatri ce ne abbiamo qua.
Al teatro 7 di al binario 7, proponiamolo al binario 7, portiamo questo Shakespeare, ricordiamo Shakespeare in una rivisitazione moderna, Loredana Scaramella che è la sceneggiatrice e la regista, poi abbiamo Mimosa Campinori e poi abbiamo ancora Alberto Bellandi, Laura Rocco e Alberto Sapienza che come Alberto Bellandi, Alessandro Fortunato invece che è lo psicologo che ha curato anche tutta la parte diciamo psicologica e ha curato la parte più scientifica di questo spettacolo. E quindi da Christian
e Rebecca
a settimana prossima con 16 noni.
Ciao.